Bene, ricorderete come ieri ci siamo soffermati a lungo, l'argomento verrà ripreso, ma da altra angolatura necessariamente, più volte, su quello che potevamo definire provvisoriamente il letteralismo dell'agire di Don Chisciotte, il suo configurarsi come un prendere alla lettera il tracciato dei romanzi cavallereschi, che a questo punto, come un po' si è detto ieri e altre volte, e possiamo ricorrere a una formula, come possiamo dire, particolarmente compatta, tendono a comporsi in una sorta di unico libro, per così dire, dementemente sacro, no? Una sorta di plurale più cliché della cavalleria, in cui abbiamo i luoghi essenziali, le fondamentali scene madri del romanzo cavalleresco, e Don Chisciotte, che le ha tutte sinotticamente davanti, trasferisce la propria esistenza all'interno di questa compresenza, dice. Parte per la sua avventura con l'obiettivo di rendere vere nella sua esistenza tutte queste situazioni. E avevamo detto, anticipando in parte quello che potrebbe essere la mia porzione di una conclusione, che attraverso questa modulazione marionettistica Cervantes congiunge la catastrofe finale del genere romanzo cavalleresco con i punti altri della tradizione simbolica di cui nella sua storia esso è una manifestazione. Nel senso che attraverso il processo di prosciugamento e di impoverimento estremo che Don Chisciotte pratica a ridosso del genere, Don Chisciotte probabilmente ci consente di accedere ad un rapporto più diretto con l'essenza metagenerica del genere e quindi con il nucleo simbolico dell'esperienza cavalleresca, al di là della sua sedimentazione storica. Questo un po' si era provato a dire, e da questo nascono alcune considerazioni che forse vale la pena di fare adesso sulla struttura del Chisciotte, sulla struttura del romanzo in rapporto a questo. Perché il Don Chisciotte in realtà, poi, come vi dicevo, nonostante la vantata semplicità che dovrebbe caratterizzarlo, ha una struttura particolarmente complicata. È una struttura che, in coerenza con quanto si è detto, è fatta dell'incontro con una pluralità di modalità possibili del racconto. Il viaggio di Don Chisciotte è anche un viaggio tra storie, possibili che si innestano sulla sua e che in qualche modo, attraverso la struttura complessiva del romanzo, svelano una relazione stretta col disegno della vicenda di Don Chisciotte. Come già vi dicevo, per tanti versi la lettura di un'opera importante è progressiva scoperta della sua necessità, della necessità dei suoi nessi interni, e quindi anche progressiva scoperta della non casualità di ciò che vi si trova, anche quando, come a volte può apparire nel Don Chisciotte, ci troviamo come di fronte a un narratore che sembra una sorta di tartar nella giungla che salta da una liana all'altra e prende al volo una serie di occasioni tra di loro disparate. Così noi nel romanzo troviamo non solo episodi che hanno al loro centro Don Chisciotte, che hanno una loro apparentemente una loro relativa autonomia, ma veniamo anche ad incontrarci con altri personaggi, altre vicende che evocano, per così dire, in coerenza con la loro natura, la dimensione di più generi letterari e di più generi letterari sottoposti a un trattamento che in molti casi è quasi altrettanto radicale di quello che Don Chisciotte impone al genere romanzo cavalleresco. Così come vedremo nei prossimi giorni, ad esempio, una vicenda come quella della pastora Marcella sta nel Don Chisciotte quasi con l'autonomia di una novella esemplare, e così una serie di altre vicende e situazioni. Ora, tutte queste costituiscono altrettante tappe dell'itinerario di Don Chisciotte, ma altrettante tappe dell'itinerario di Cervantes attraverso molto più. In questo senso Don Chisciotte è il romanzo. Funziona anche come una sorta di grande enciclopedia critico-giocosa delle possibilità della letteratura. Con un suo bagaglio leggerissimo, scarnificato, Don Chisciotte Cervantes può passare attraverso i generi letterari più diversi, o se vogliamo le vocazioni, diverse storie, specificarsi che può farlo, per così dire, passando per le bidolle di ciò che incontra, passando per gli aspetti più intimi e conseguentemente mettendo in questione l'assetto dei generi che incontra e che evoca nella sua parte. Lo aiuta in questo senso esattamente la consapevolezza di questa vuotezza letterale che rende disponibili le fattezze dei generi e delle storie per un'operazione che ne coglie per tanti versi l'essenza e proprio per questo non soggiace all'estrinseca autorità dei modelli. Quindi c'è, se vogliamo, questo processo di liberazione di forme che, coerentemente con la natura della libertà che viene così ad affermarsi, anche un processo di affermazione di una necessità di queste forme. Questo, tra l'altro, aumenta quella sensazione di grande movimento senza un approdo definitivo a cui dà pur corso luogo la lettura del Chisciotte, quello che potrebbe addirittura diventare un elemento parzialmente deficiente in un lettore che volesse eventualmente sapere dove questa storia va a parare, dove soprattutto questa storia deve andare a sedimentare i suoi significati in qualcosa di simile ad una morale. Un gioco di parole, un po' così, vi dicevo che fosse, come tutti i grandi testi, questo è un testo che ha un'etica e conseguentemente tende a tenersi sufficientemente lontano dalla morale e dalle sue miserie. Anche se proprio per questo il Don Chisciotte è anche una bella enciclopedia di moralismi messi in campo, parodiati, caricaturati, portati in qualche modo al loro giusto grado di impazzimento. Ecco, sotto questo aspetto, allora, probabilmente ci conviene, prima di passare ad alcuni assaggi relativi a singole sezioni, a singole domande, che certo non possiamo ripercorrere tutto, due parti, possiamo allora mettere in luce un ultimo aspetto relativo a quanto ci è stato, ci viene in qualche modo segnalato attraverso questa disposizione iniziale di Don Chisciotte, quella appunto di realizzare tutte le scene del romanzo cavalleresco. Abbiamo appena visto che una delle conseguenze sta essenzialmente nel potersi muovere in mezzo a tutte le possibilità della letteratura, perché Don Chisciotte è un processo di letteraturizzazione di tutto ciò che incontra, o direttamente attraverso la sua follia, o indirettamente attraverso la legittimazione che dà al narratore per muoversi con passo anche diverso su altre storie. Don Chisciotte non fa che indurre letteratura, no, per tutti. O si immagina situazioni di taglio letterario, o incontra fatti che consentono al narratore di fare lo scrittore. Ecco, ma al centro di tutto questo probabilmente c'è proprio qualcosa che passa attraverso quella sorta di simbolo messo in gioco con tratti assolutamente non virtuosi, che è la morte di Don Chisciotte. Questo definitivo svuotamento dell'armatura di Don Chisciotte, che letteralmente l'appende ai tratti di penna di una illustrazione da edizione ottocentesca del romanzo. Don Chisciotte che si risolve attraverso la sua morte esattamente nel disegno di Don Chisciotte, che entra, si sarebbe detto in altra epoca, nella eternità della letteratura, ma in quel caso si intendeva dire con un po' di enfasi forse solo e soltanto nella memoria letteraria e culturale che, come dicevamo tempo fa, caratterizza alcuni grandi personaggi di alcune grandi opere che vanno per il loro successo al di là delle pagine dell'opera stessa che ne hanno fatto sorgere. Il Don Chisciotte per antonomasia, il Don Chisciotte stereotipo, il Don Chisciotte che potrà tornare o come allusione o come protagonista in tante opere successive a Cervantes. Perché, parentesi di un istante, Don Chisciotte poi da Cervantes viene recuperato per un'infinità di operazioni diverse. Abbiamo opere italiane del Settecento che hanno protagonista Don Chisciotte, abbiamo balletti ottocenteschi che hanno protagonista Don Chisciotte. La famosissima coreografia prima di Petipa, poi ripresa da molti altri sulla musica di Riccardo Grisi, che è stato uno dei grandi balletti dell'Ottocento. Abbiamo addirittura alcuni momenti altri cinematografici come il Don Chisciotte di Pabst, e abbiamo alcune meditazioni liriche e musicali. Prototipo di Don Chisciotte di Gilles Massenet, oppure collegata al film di Pabst con le tre gemme che sono le tre chansons di Don Chisciotte di Ciné di Maurice Ravel, uno dei punti alti di una tradizione musicale, locale, folkloristico novecentesco. Insomma, Don Chisciotte dappertutto. Ah beh, certo, ovviamente per arrivare poi, come lei giustamente già mi invita a fare, all'iconologia, all'indimenticabile Don Chisciotte con l'altrettanto indimenticabile Sancho Panza di Cristaldo Oé, il grande illustratore ottocentesco, e poi ovviamente alle rimeditazioni pittoriche otto-novecentesche sul tema di Don Chisciotte, tra le quali appunto quella picassiana, che indubbiamente non ha mestieri, perché di questo si è già parlato più volte, ricordare quella piccola biblioteca filosofica che è possibile comporre con testi in cui c'entri Don Chisciotte come spunto, dai romantici sino a quel giro di riflessione otto-novecentesca sulla Spagna attraverso Don Chisciotte, ma attraverso la Spagna di Don Chisciotte su altro, in cui sono coinvolti già nominati Unamuno, Castro,
ortega gli assenti. Quindi dicevo, questa espansione non è proprio al di fuori delle sue pagine, che se ben vedete legata esattamente alla letteralità di Don Chisciotte, perché il Don Chisciotte, il Don Chisciotte di Dore sembra effettivamente come il Don Chisciotte punto interrogativo che si curva sullo scenario della Mancia di Ortega y Gasset, sembra risolversi come in una lettera d'alfabeto o in un grafito, qualcosa di estremamente secco e semplice che può essere preso e reinterrogato come una sorta di runa, un disegno semplice eppure difficile da realizzare e decifrare. Il modo con cui Don Chisciotte viene recuperato è indubbiamente il modo in cui si recupera qualcosa che appunto viene del graffito o della marionetta, e in qualche modo comunica effettivamente sempre qualcosa di estremo. Dove l'estremo è contemporaneamente l'estremo della povertà, ad esempio della fissità demente del delirio, e dall'altra parte l'estremo di un rapporto assolutamente essenziale con una verità altrimenti imprendibile. Alla fine Don Chisciotte produce come effetto Don Chisciotte un segno che lo sintetizza, qualcosa che ricorda certe grafie minime della fase centrale dell'esperienza di Paul Klee. Come qualcosa di simile ai gesti elementari della parte più elementare della creazione. E allora effettivamente Don Chisciotte può far pensare senza nessun timore, sia chiaro, prendetela come una fantasia, a certe immaginazioni che vanno distinte nel quadro. La creazione del mondo avviene perché una iota scende dall'alto della veste di Dio tessuta di lettere e cade, creando attorno a sé l'intero universo. Cioè il Don Chisciotte questa capacità che si lega in qualche modo alla morte con cui convive, di comunicare il procedere dal nulla del movimento creativo e di annullare, ironicamente direbbe un romanzo, qualsiasi tentativo di ancorarlo ad un ordine troppo pacifico che la Repubblica delle Lettere, per così dire, sia a sua volta messa in gioco con tanta ricchezza di vicissitudini da parte di un'operazione simile, è cosa sin troppo comprensibile. Di qui questa struttura che potrebbe essere anche tutta letta, tutta interpretata, senza offendere altri suoi aspetti forse più importanti, con una grande discussione sui modi possibili di fare letteratura al tempo di Cervantes, e che in un modo o nell'altro ci sono dentro tutti. E questo, se volessimo assecondare lo stile intellettuale dei romantici e se volessimo quindi operare con un po' di occasionalismo, per usare una categoria che aggressivamente e genialmente usava Carl Schmitt contro i romantici, potremmo dire che questo ci dà lo spunto per parlare di moltissime cose, perché evidentemente allora l'allucinazione di Don Chisciotte può diventare esattamente la rappresentazione quell'allucinazione che è l'invenzione letterale. Le singole situazioni a cui dà vita possono in qualche modo diventare la proposta, per quanto caricaturale e alterata, dei singoli tipi di sogno che un non casuale sistema di generi proponeva un tempo al lettore. e conseguentemente potrebbe anche in qualche modo introdurci a una riflessione di origine antica sulla natura illusoria della rappresentazione mondana. Questo è stato non a caso anche un esito di una temperia culturale, quindi anche un shock di natura nel contesto spagnolo del secolo immediatamente successivo, no? Dove il gran teatro del mondo, per usare un titolo di Calderón, diventa per tanti versi la metafora fondamentale. Il mondo come luogo di grandi recitazioni, il mondo di cui si coglie la verità soltanto se si coglie che tutto ciò che vi si svolge è anche finzione e svanimento, e che detta quella sorta di grande retorica, che sarà la retorica più alta del secolo XVII, per cui contemporaneamente si cura la grandezza del gesto, ma la grandezza del gesto sta in un gesto che si congeta dalla propria stessa figura, sancendone la grandezza proprio attraverso il distacco. Come direbbe Calderón, appunto, bisogna saper recitare bene nel teatro del mondo, ma proprio per questo, per saper recitare bene, bisogna sapere che si sta recitando, e quanto più si sa che si sta solo recitando, tanto più lo si fa con maggior impegno, tanto più si riesce a far trasparire la verità attraverso la verità che la finzione è finzione. In qualche modo, come possiamo dire, riconoscendo un destino per lavorarlo artisticamente. Ortega avrebbe detto, con un'intonazione diversa, che non importa tutto sommato il fatto di avere un destino, ma ciò che conta è di avere uno scalpello per poterlo lavorare artisticamente. Don Chisciotte, sotto questo profilo, è veramente un iperdestinato. Il suo destino, nella sua prospettiva, sarebbe quello di avere già tutto scritto nei romanzi di cavalleria, e il suo destino di personaggio è quello di avere un destino che più di chiunque altro è un destino illusorio, così illusorio da poter essere in tutto e per tutti pura follia. E quella forma della vita che Don Chisciotte si cede è una forma che coincide immediatamente con la follia di aderire ad una vita che è già tutta scritta. E allora ecco che ci si prende incontro a questo personaggio che, di fronte a una serie di situazioni umane, che sono quelle in cui anche noi siamo, in cui cerchiamo l'affermazione della nostra singolarità attraverso l'originalità dei nostri percorsi, un personaggio che vive un'esperienza singolarissima e inimitabile, in realtà cercandosi una vita che è la pura ripetizione di forme codificate, stranote, straconosciute, risapute da tutti e ormai guardate con crescente tedio. È una bella capriola, no? Che mostra paradossalmente la singolarità dell'esistenza affidata a qualcosa di diverso dalla originalità tipologica delle sue forme. Non a caso Don Chisciotte piaceva così tanto a Ortega, e non a caso attraverso la forma io sono io e la mia circostanza cercherà durante tutta la sua carriera filosofica di proporci di trovare sempre una differenza tra noi e tutto ciò con cui possiamo essere identificati, fosse pure la nostra anima, i nostri pensieri, la nostra stessa capacità di sentirci anche diverso da tutto questo, la nostra radicale diversità da tutto ciò che non sia lo scatto intenso e attivo di una soggettivazione, quello scatto nel quale non si può essere l'oggetto né della conoscenza né della manipolazione di nessun altro. Anche questo c'è da un certo punto di vista di Chisciotte, che è un personaggio che sarà manipolato da tutti, perché questo è un bel matto, chiunque traguarda come matto è tratto da matto. Eppure il personaggio Don Chisciotte scatta sempre fuori dalle camicie di forza, nelle quali di volta in volta la situazione viene a meta. Di che effettivamente, al di là di ogni autobiografismo, può farci pensare sulla necessità che Cervantes avesse di concepirlo al fondo della sua prigione. La prigione di Cervantes, come vi dicevo, è un po' una sorta di ricovero coatto, oggi diremmo trattamento sanitario obbligatorio. È un carcere per debitori sociopolitici, è una sorta di residenza obbligata per sconfitti dalla recessione. Uno spazio che per moltissimi secoli, da allora, quanti secoli, è stato chiamato manicomio. Nella Spagna di Cervantes non abbiamo un'organizzazione sociale così premurosa da costringere a stare chiuso in una cella chi abbia dei comportamenti un po' strani. A tanta perfezione di civiltà si arriverà un po' dopo. Chi vuole si rilega un vecchio libro di culto degli anni 60 come La storia della follia di Foucault, quella di Sotla, è sempre lo stesso autore. Però sostanzialmente Don Chisciotte è un personaggio al passo dello sperare scegliato. Qualcosa che è più severo di un carcere, perché prevede la più radicale delle divinità capitis. Perché chi è in carcere è ancora responsabile delle proprie azioni, chi è in manicomio non ha nemmeno il vantaggio di poter essere ritenuto responsabile di ciò che fa. Don Chisciotte in un certo senso sfiora un'età più recente, un personaggio genere l'avrebbe impacchettato, è messo in manicomio. La Spagna cervantina gli consente di andare in giro, ad un tempo stesso trattato per matto, neutralizzato come matto e nello stesso tempo lasciato alla continua eccedenza del proprio desiderio rispetto alla propria follia, perché anche di questo ci parla Don Chisciotte. Don Chisciotte è un grande eroe fondamentalmente per un motivo, perché per dire un po' lacaniamente non cede mai sul proprio desiderio. Alla fine, perché ci è anche simpatico Don Chisciotte? Perché Don Chisciotte è pienamente e puramente affidato all'intensità indiscutibile del proprio desiderio. Desiderio censoso e pazzo nei suoi contenuti, no? Desiderio che regge uno scenario di demenza, ma che rende Don Chisciotte, proprio attraverso la morte che incombe costantemente su di lui, civile e materiale, inesorabilmente vivo. Inesorabilmente vivo. Perché Don Chisciotte non può essere in realtà, sotto questo profilo, ferito, se non andando al cuore del suo desiderio. E il desiderio di Don Chisciotte è esattamente l'elemento promotore di questo romanzo. La base energetica, lo stock di energia che muove questo racconto è il desiderio di Don Chisciotte. Il romanzo sarà la sua paradossale capacità di esserci in Don Chisciotte, nonostante il fatto che tutto ciò che fa apparentemente lo faccia che farlo sparire nello stereotipo letterario, nella fissazione delirante della follia, nel discredito di coloro che lo circondano, ma anche nella paradossale simpatia nostra di lettore. Quante soglie varca contemporaneamente in questo mondo, non lo so. Ecco, rinvio per il momento uno sviluppo di questo tipo di discorso che comporterebbe l'apertura più massiccia di un capitolo su alcuni complessi di tradizione mistica. La connessione dal punto di vista meramente storico-filologico con Don Chisciotte potrebbe sembrare acuta, e forse il percorso che vi proporrei potrebbe anche finire per essere molto complicato per la necessità di rendere evidenti tutta una serie di passaggi che lo conducono. Mi sembra però, seppur in forma preteritiva, opportuno segnalarlo, perché probabilmente alla lunga, se si riesce a comprendere che determinati percorsi filosofici, mistici, sapienziali sono nella loro essenza qualcosa che va al di là della imponenza erudita che pure essi inducono, si scopre che i loro movimenti essenziali sono, e da questo che deriva la loro importanza, prossimi a situazioni essenziali della nostra esistenza. Sono qualcosa di non molto lontano, ma di molto vicino ai movimenti fondamentali della nostra vita. Però, ciò di meno, il percorso sarebbe forse troppo lungo, qualcosa si potrà vedere di recuperare. Proprio per questo vorrei passare più rapidamente ora, anche se in clausola di lezione, ad un primo esempio che per il momento ci consentirà di restare non troppo distanti dai primi movimenti del Don Chisciotte, del romanzo. Allora, il nostro Don Chisciotte a un certo punto è giunto a un tale grado di cottura della sua follia che decide un passaggio all'azione. Si tratta letteralmente di partire di casa e di mettersi per il mondo a fare il cavaliere. Elementi essenziali di questo passaggio sono la rinominazione propria e quella del proprio cavallo. Perché, come si sa, nei romanzi cavallereschi i personaggi hanno dei nomi da romanzi cavallereschi. E anche gli animali e le cose, eredità di un'antica tradizione magica, hanno un nome. Il grande romanzo cavalleresco, soprattutto se tra i sedi celtico, riferisce di un sostrato di cui non vi sono in realtà entità inanimate. Voglio dire, Excalibur, la spada di Artù, ha un nome perché è un personaggio. Durendal, la spada di Orlando, a sua volta un nome perché a suo modo è viva. Nella sua impugnatura sono custodite centinaia di reliquie di santi. Quando Roland tenta di spezzarla, dando luogo a quello che è il leggendario dei Pirenei, chiama tutt'oggi la Brescia di Roland, la Brescia di Orlando, anche se è una buona 40 di chilometri da Onselgo, beh, sostanzialmente un angelo scende dal cielo a recuperarla. Così come quando, nella versione tarda di Thomas Malory, muore Artù, la spada deve essere riportata in un lago, dove una volta gettata una mano la brandisce per 3 volte e poi la fa definitivamente sparire. Insomma, nei grandi romanzi non ci sono cose che siano inerti nella condizione dell'oggetto. La loro successione deriva dal fatto di portarci in un mondo che è tutto percorso di forze in cui non c'è nulla che abbia l'aspetto inerte dell'oggetto, dell'utensile. Tutto vibra magicamente. E Don Chisciotte deve recuperare questa vibrazione nel modo di quel prosciugamento marionettistico che lui usa. e quindi compie un'operazione molto simile a quella che poi lo porterà a mettersi questo cimiero in testa, mal combinato con una visiera di cartone, e ad assicurarlo con dei nastri in una maniera così complicata che non può mai togliersi, che letteralmente mette un cimiero al suo nome, e quindi da chi cada, che sa da poche altro fosse, perché il narratore non lo sa quale sia esattamente il nome originario di Doccio, perché planando di sopra la desinenza di cui stiamo per parlare lo ha gettato nella nebbia di un'antecedenza poco dettagliata, poco definita. Ciò che si sa è che Tichano, quel che diavolo fosse, diventa Don Quixote, recuperando, come vi dicevo, la desinenza in corte, che è quella della ispanizzazione di Lanzarote. Il nome, in altri termini, viene cavallerizzato e conseguentemente abbiamo, noi possiamo dire, un gioco forte sul significante, per dirla anche qui con un po' di lacanismo, nel senso che qui effettivamente il nome deve fare il monaco, l'abito deve fare il monaco. La desinenza cambia la sostanza. E conseguentemente questo aspetto, gioco fonico, scritturale, balza per così dire all'indietro sul personaggio, portandolo dentro il suo ordine, quella sorta di salto oltre lo specchio, oltre lo schermo, di cui vi parlavo tempo fa. Nello stesso modo, il cavallo di Don Chisciotte non può più chiamarsi cavallo, deve avere un nome, e deve avere un nome adeguato al fatto che Don Chisciotte sia Don Chisciotte. E quindi il cavallo diventerà Ronzinante, dove nell'espressione è mantenuta la sua condizione di cavallo non eccezionale, che è un ronzino, ma nello stesso tempo, anche qui la desinenza gli consente di essere riportato nell'orizzonte dei personaggi propri del romanzo. E il nostro finalmente ha avuto il suo armi e il suo ronzinante parte. Ma come forse già vi diceva, come adesso non potrò andare via di più avanti, quando appena partito dalla sua casa si ricorda di non essere mai stato ordinato cavaliere. Sì, un po' come il pazzo di Arsenio dei vecchi merletti di cui parlavo, che a un certo momento della giornata deve dire: ah no, adesso a quest'ora devo andare a seppellire i morti di colera a Panama, e sale in stanza perché deve andare a seppellire i morti di colera a Panama. Solo che qui sostanzialmente Don Chisciotte deve adempiere ad una delle tappe del suo copione, deve essere ordinato cavaliere, e quindi anche qui il letteralismo ha bisogno immediatamente di qualcuno che ordini cavaliere, cioè tutte le tappe del romanzo cavalleresco scattano anche come le molle di un gioco di cui è autonomo. Questo ci mette in un'altra direzione, in cui Don Chisciotte anche ci apre uno spiraglio, quello del gioco dell'automatizzazione, e che diventa un gioco importante quando è l'automatizzazione di ciò che noi penseremmo meno automatico. Non so, ad esempio nel Leos und Lena di Georg Büchner, è stato un grandissimo scrittore della parte centrale dell'Ottocento tedesco, l'autore per intenderci di Wozzeck, di Danton Stott, di Lenz, insomma, in Lena und Leons c'è il personaggio, ad esempio, siamo in una piccola corte tedesca, quindi per eccellenza in un luogo di marionettistico, E qui il re chiede al gran ciambellano: cosa devo fare oggi? Oggi è previsto che sua maestà si rallegri. O come sono allegro o come sono allegro, eh? Sostanzialmente situazioni in cui anche i moti dell'animo sono previsti e scattano letteralmente come per una molla. Dov'è la differenza? Senza nessuna, come si può dire, preparazione psicologica, senza nessun psicologismo, senza nessun realismo della descrizione emotiva, puro stereotipo che scatta per un effetto meccanico. Beh, e guardate che è una delle grandi risorse della letteratura, questa della meccanizzazione, in direzioni anche molto diverse. Il personaggio marionetta è un crocevia di situazioni molto diverse e anche molto importanti. Pensate a tutta la grande saga, in un certo senso proprio industriale, ma che arriva sino ad oggi, degli automi che vogliono diventare uomini. Frankenstein era, per meglio dire, la sua creatura. O tanti androidi di tanto cinema recente, da dopo Ridley Scott ad oggi. Personaggi meccanici che, visto che si comportano come esseri umani, dovrebbero essere esseri umani. Metafora di tanti esseri umani che, venendo trattati da automi, vorrebbero diventare esseri umani.